Buongiorno, stiamo in questo capitolo trattando il problema degli anziani. Nell'audio precedente ci siamo fermati sugli aspetti sociologici della problematica della terza e quarta età, ora esamineremo gli aspetti psicologici degli anziani. Come sono duri e dolorosi gli ultimi anni di un uomo vecchio. Ogni giorno diventa sempre più debole, la vista si annebbia, l'udito si smorza, la forza si dissolve, il cuore non ha più pace, la bocca si fa silenziosa e non parla più. Il potere della mente diminuisce e oggi non può ricordare quello che era ieri. Tutte le ossa sono doloranti. Tutte queste cose che non molto tempo prima si facevano con piacere, adesso invece danno dolore e il gusto scompare. La vecchiaia è la peggiore sfortuna che può affliggere un uomo. Così si esprimeva il filosofo egiziano Pantotep nel 2500 avanti Cristo. La vecchiaia, già di per sé gravosa, è il periodo delle crisi, è il periodo della rottura dei precedenti equilibri, diventando insostenibile quando ci si ritiene vittime dell'antico detto latino senectus ipsa morbus est. La vecchiaia stessa è già di per sé una malattia. E allora viviamo con un diffuso pregiudizio che allontana l'età dei capelli bianchi dal contesto societario, rinchiudendolo in una sorta di anticamera della morte. Ma molti non accettano questa condanna. Vogliono sentirsi ancora utili in un ambiente che tenta di emarginarli. Per questo è opportuno conoscere meglio l'anziano. Una prima osservazione. La vecchiaia e le vecchiaie. Non esiste la vecchiaia, ma esistono le vecchiaie. Infatti gli anziani sono una categoria eterogenea. Essendo l'invecchiamento un fenomeno soggettivo che abbraccia un ampio arco temporale con situazioni psicofisiche diverse. Dunque non è semplice determinare l'anno dal quale l'uomo medio incomincia la sua vecchiaia. A livello cronologico identifichiamo alcune categorie. La prima è quella dei giovani anziani, dai 65 ai 74 anni. Sono in transizione tra la vita attiva e il collocamento a riposo, vivendo un periodo di adattamento. Si pensi ad esempio alla crisi del pensionamento, che toglie uno status sociale, una provata sicurezza economica e spalanca le porte alcune volte alla solitudine. Abbiamo poi gli anziani, che vanno dai 75 agli 84 anni. Queste persone sono immerse nel processo di invecchiamento. Le malattie si cronicizzano, e solitamente diminuisce parzialmente l'indipendenza fisica. E infine abbiamo i molto anziani, che sono gli uomini e le donne che hanno compiuto gli 85 anni. Sono limitati nelle capacità fisiche, il più delle volte sono totalmente dipendenti per le condizioni di salute che peggiorano con progressività spesso inarrestabile. Dunque possiamo dire che la situazione fisica e psichica dell'anziano è alquanto variegata, perché passiamo da un'indipendenza totale ad una completa non autosufficienza. Per questo incontriamo i molto anziani, autosufficienti sia in casa che fuori, che pur soffrendo alcune patologie non tollerano l'emarginazione, ma reclamano la permanenza sulla scena sociale. E poi troviamo altri, anche se giovani anziani, che sono indipendenti per le piccole attività quotidiane, ma necessitano di un supporto per quelle più impegnative. Infine, alcuni, con scarsa possibilità di movimento, chiedono un aiuto continuo, affermava lo scrittore Arpino. Niente è più umano del diventare vecchi, niente più naturale. Bisogna però saperlo accettare, bisogna sorreggerlo senza cadere in giovanilismi sciocchi e pericolosi, senza pretendere di truccare le carte del gioco. E questa è la tentazione di tanti, influenzati anche dal nostro contesto societario. Noi vogliamo offrire un'altra prospettiva, quella di elaborare una diversa scala di valori che evidenzi l'importanza dell'essere rispetto all'azione e all'attività, poiché la vecchiaia può aprire nuove visuali, nuovi spazi vitali, tra cui quelli connessi alla prospettiva spirituale. Rammentava a questo proposito Platone: quanto più si indeboliscono gli altri piaceri, quelli del corpo, tanto più aumentano i miei bisogni e le mie gioie relative alle cose dello spirito. Dunque l'anziano deve compiere un itinerario che lo riconcili con la sua età, che lo riconcili con i limiti che questa comporta, facendosi aiutare e vivendo questa dipendenza come un dono e un segno di affetto, superando i rimpianti e le mitizzazioni dei tempi passati. È il tempo inoltre della riconciliazione. Nel caso esistessero ancora tensioni non risolte o difficoltà relazionali che il trascorrere degli anni hanno arrugginito. Una seconda osservazione. Alcuni problemi generali. Il primo problema sono le pluripatologie a lento o veloce decorso, che causano la decadenza delle capacità intellettuali, sensoriali e relazionali. Un secondo problema riguarda le abitazioni inadeguate. Oltre il 20% delle abitazioni sono senza ascensore, con scale ripide, porte strette, pavimenti sconnessi, e privi magari anche di acqua calda e di riscaldamento. Un terzo problema è la costrizione ad abbandonare le proprie abitazioni per motivi economici, per trasferirsi in anonimi quartieri periferici oppure in luoghi diversi da quelli abituali. E un quarto problema sono le condizioni economiche, condizioni che variano da un discreto benessere a casi di estrema povertà. Infine, un quinto problema è il problema della solitudine, il problema dell'isolamento, non come una scelta di vita che fecero Diogene o gli altri stiliti, ma conseguente alla rottura dei precedenti equilibri personali e sociali, alla morte del coniuge o alla perdita di amici e di compagni. E la solitudine può essere riscontrata anche nella propria famiglia. Si pensi ad esempio al fenomeno degli anziani videodipendenti. La solitudine è definita da alcuni sociologi la peste del 2000. In Italia l'8,2% della popolazione anziana vive sola nel periodo in cui è più fragile, in cui si richiede una maggiore attenzione e si è poco aperti alla speranza nel futuro. Questa solitudine può trasformarsi anche in disperazione, può portare al suicidio. Infatti, oltre un terzo dei 10.000 che ogni anno tentano il suicidio hanno un'età superiore ai 65 anni. Ammoniva la beata Madre Teresa di Calcutta: noi crediamo che la povertà consiste solo nell'aver fame di pane, nell'essere nudi per la mancanza di vestiti, nell'essere privi di un'abitazione di mattoni e di cemento. Ma esiste una povertà più grande, quella di non sentirsi amati, di non sentirsi desiderati, di sentirsi emarginati. Una terza osservazione. L'elevata variabilità caratteriale. Diversamente dai soggetti in età evolutiva, non esiste la psicologia del settantenne, dell'ottantenne, del novantenne, ma ne troviamo tante quanti sono gli individui che appartengono alla terza e alla quarta età. E nella senilità le differenze non riguardano unicamente le peculiarità genetiche, ma la situazione attuale e soprattutto la storia che è stata vissuta. Una storia fatta di incontri e di perdite, di gioie e di dolori, di successi e di fallimenti. Per questo molti affermano che si invecchia come si è vissuto. Dunque, da un punto di vista psicologico, non esiste la vecchiaia, ma un numero di persone che riflettono in età avanzata le caratteristiche del loro stile di vita passato, modificando il comportamento in base alle proprie esperienze. E per conoscere l'anziano e quindi rispettarlo, serve intersecare, come ricordava Kastenbaum, cinque differenti tipi di età. L'età cronologica, cioè il numero degli anni, l'età biologica, lo stato fisico, l'età soggettiva, come si sente e lo stile con cui vive la vecchiaia, l'età funzionale, cioè l'attività attuale, e l'età sociale, la percezione di accoglienza da parte degli altri. Tutto questo rende impossibile sia fare una mappatura dei bisogni degli anziani, come pure intervenire in un modo mirato. Passiamo a vedere gli aspetti etici riguardanti gli anziani. Nell'assistenza e nella cura di ogni categoria di fragili, i principi etici assumono sempre, come abbiamo più volte evidenziato, una notevole rilevanza. E ciò deve avvenire anche nei confronti dell'anziano. Allora declineremo alcuni principi o offrendo indicazioni alla società, agli operatori sanitari e ai familiari. Il primo principio è il principio della sacralità della vita. Possiamo dire che questo è il principio per eccellenza, dal quale discendono poi tutti gli altri. La vita di ogni persona, quindi anche la vita dell'anziano, va rispettata, protetta, curata e assistita sempre e in ogni circostanza, qualunque sia la sua condizione psicofisica. Un secondo principio è il principio di autonomia. La persona anziana, per quanto le sue capacità cognitive lo permettano, deve avere la libertà di scegliere come e dove trascorrere l'ultimo tratto della sua vita. Questo principio a volte si scontra con la decisione dei familiari, che determinano il ricovero in una residenza assistenziale, oppure con circostanze particolari che obbligano l'anziano ad abbandonare la propria abitazione. Perciò l'autonomia è spesso ridotta per salvaguardare motivazioni altrettanto importanti come quelle della dignità e della sicurezza della persona. Ma tutto ciò deve avvenire in un ambiente dialogico, superando la logica della imposizione. Un terzo principio, il principio di beneficenza. Alla famiglia o all'istituto di ricovero è richiesto di agire sempre solo per il bene dell'anziano, rispondendo in questo modo ai suoi bisogni fisici, psichici, sociali e spirituali. Alcune situazioni emblematiche cui serve porre attenzione. Innanzitutto i comportamenti che manifestano un abuso psicologico, dalle aggressioni verbali alle intimidazioni, dalla negazione del diritto alla decisione all'ingiusto sfruttamento delle risorse economiche proprie dell'anziano. Come pure serve porre attenzione agli atteggiamenti che scordano il diritto alla riservatezza e al rispetto del senso del pudore. Un'altra modalità di abuso psicologico è l'eccessivo uso dei farmaci, in particolare quelli di contenzione, che sono in prevalenza psicofarmaci. Nell'anziano, l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un farmaco sono diversi da quelli dell'adulto. Di conseguenza è fondamentale identificare con la massima attenzione prodotti e dosi efficaci e sicure che non influiscono sulla qualità di vita e sulla sua autosufficienza. Per quanto riguarda la contenzione attuata per prevenire eventuali danni che l'anziano possa recare a se stesso o agli altri, vari studi epidemiologici internazionali hanno dimostrato che alcuni farmaci non eliminano, ma potrebbero anche aumentare la possibilità di danno per il paziente stesso. In particolare sono stati segnalati tre effetti negativi: i traumi fisici, l'aumento della morbosità fisica e psichica, l'acceleramento del declino funzionale. Un quarto principio etico è il principio di non maleficenza. Questo significa evitare tutto ciò che può causare danni e sofferenza. Si pensi ad esempio alla disattenzione nell'assistenza o alla scorretta postura dell'allettato. Un quinto principio riguarda la verità e il libero consenso. Anche l'anziano ha il diritto, in base alle sue capacità cognitive, di fornire il proprio consenso alle cure che gli sono proposte. A volte questo è particolarmente complesso per le difficoltà comunicative dovute a disturbi cognitivi uditivi o per i deficit sensitivi e motori. Come pure l'anziano, il più delle volte fa paura la novità di alcuni procedimenti terapeutici, e questo per le difficoltà nel recepire positivamente le moderne, forse eversive istanze dei nostri tempi. Un sesto principio è il principio di riservatezza. Gli operatori sanitari sono tenuti al rispetto del segreto sulle confidenze che hanno ricevuto dagli anziani. Un settimo principio è il principio di proporzionalità. Ogni proposta terapeutica dovrà valutare i benefici rispetto agli oneri della cura, i vantaggi in rapporto agli svantaggi, la proporzionalità rispetto alla situazione concreta. E allora dall'esame di questi elementi scaturirà la decisione se intraprendere il procedimento o abbandonarlo, per permettere all'anziano di vivere la conclusione dell'esistenza in un modo pienamente umano. E infine abbiamo un ottavo principio, è il principio di giustizia. Il principio di giustizia ha come fondamento che l'assegnazione delle risorse avvenga secondo le reali necessità dei singoli o come risposta a bisogni particolari, affinché tutti, nel nostro caso gli anziani, possano usufruire di trattamenti uguali e trattamenti giusti. Grazie dell'attenzione.